File 22, pagina 143, capitolo 9. Al ritorno ho chiesto di lui. A casa ho subito chiesto di lui. «Papà, come va con Kotzman?» «Ma per dire la verità è già più di un mese che non ho più sue notizie.» «Ma sai dov'è?» «So che ultimamente era vicino a Postumia, ma adesso non so se è andato via.» Mi sono subito accorta che cercava di evitare di parlarne. Mia sorella era subito venuta a trovarmi. Dopo che ero andata via, si era messa a lavorare al mio posto con la licenza che avevo ottenuto come fioraia. Ero stata via un anno ed ero ammalata. Per tutto l'anno successivo non lavorai e così è andata lei a lavorare per me e per papà. Era suo dovere aiutarci. Le ho detto: «Ivanka, domani devo andare dal dottore perché mi sento male.» «Io devo andare a lavorare, non posso accompagnarti.» Poi le ho chiesto: «Come va con Kotzman?»
«Sai, non lo vedo da tanto tempo.»
«Ma quando l'hai visto l'ultima volta? Viene qua.» Volevo sapere tutto. Ma le cose non andavano bene, perché non voleva parlarne, non mi voleva dire nulla. Il giorno dopo il mio arrivo andai dal dottore. Non c'erano né corriere né naturalmente automobili, forse qualche carro, ma chi lo aveva? Ho chiesto: «C'è la bicicletta?» Le biciclette le portavano via oppure si davano su al comando partigiano. Prima, siccome mi serviva, mi avevano lasciato la bicicletta, perché se ai miei fratelli mancava ogni tanto una cosa o l'altra, io dovevo poterla portare. Quando c'erano i rastrellamenti, capitava che dovessero scappare com'erano, perdendo le scarpe o il vestiario. Allora dovevo sempre rifornirli. Mi dicono: «Sì, sì, c'è una bicicletta, magari senza freni.» «Non ha importanza, non ho paura.» Ero tanto pratica. «Andrò in bicicletta.» Infatti sono andata dal dottore. Il dottore mi ha trovata molto ammalata, però mi ha rassicurata. Mi ha detto che sarei guarita. Se ero riuscita a sopportare tanto e a resistere, voleva dire che il mio fisico funzionava ancora. «Solo mi raccomando», disse il dottore, «mangiare tutto, basta che lo stomaco funzioni. Fai attenzione alle intemperie, adesso comincerà il freddo, quindi attenzione al freddo. Non stare in mezzo alla corrente d'aria e cerca di avere sempre sulla schiena un capo di lana. E mi raccomando, non lavorare troppo, riposa e fai belle passeggiate, prendi aria. Se seguirai queste regole, vedrai che guarirai. Ricordati che devi fare tutto questo. Ne hai passate tante, ma vedrai che ti rimetterai. Ci vorrà del tempo e speriamo che in questo periodo arrivi qualche medicina che ti possa aiutare.» Mi sono regolata secondo le sue indicazioni. Ho fatto tutto come mi aveva detto. Per un anno non ho lavorato. Intanto erano passati 4 o 5 giorni che ero rientrata e lui, Kotzman, ancora non si faceva vedere. Avrebbe dovuto saperlo che ero tornata. Poi finalmente è arrivato. Ma non era più lui. Non era più lui. Ho visto che non era più come un tempo. Non mi diceva una parola. Lui ha pianto. Forse perché ero ritornata. Io l'ho capito. Non poteva nascondermelo. Mi trattava come se fossimo appena appena amici. Che differenza da com'era una volta. Insomma, gli ho chiesto: Cosa è successo?
Sai, purtroppo la guerra.
Anche per me c'è stata la guerra.
Poi mi ha chiesto com'era stato e gli ho raccontato di nostro figlio che era morto. Lui si è messo a piangere, però non era un pianto autentico. Sentivo estraneità, distacco.
Allora, gli ho detto, cosa decidiamo? Guarda che io sono ammalata, ho bisogno di riposo, ho bisogno di cure.
Non potevo camminare. Appena tornata a casa, le gambe mi erano andate in suppurazione e, praticamente, non stavo in piedi.
Gli ho detto, guarda che sono molto malmessa.
Cosa dici? Adesso non c'è più pericolo. I documenti per il matrimonio sono scaduti. Dopo 6 mesi scadono.
Dopo 4 giorni che ero a casa, mi ero già informata in parrocchia anche di questo. Prima che lui venisse a trovarmi, sono andata in parrocchia a vedere se le carte per sposarci erano ancora valide.
E mi ha detto, tornerò, adesso vado.
Ma dove stai?
E allora mi ha spiegato dove si trovava e mi ha detto che sarebbe tornato dopo qualche giorno.
È venuto dopo 8 giorni, mentre aveva detto che sarebbe tornato dopo 3 o 4.
Durante questo secondo incontro abbiamo concordato di preparare di nuovo le carte.
Ma non era più lui.
È andato via di nuovo. Diceva che sarebbe tornato e che avremmo deciso il giorno in cui ci saremmo sposati.
I giorni passarono e lui non veniva.
Di solito lui era puntuale.
Passarono 5, 6, 7 giorni senza che lui si rifacesse vivo e così, ammalata com'ero, sono andata a casa della sua famiglia per vedere le sorelle e sua mamma.
Prima di andare dai suoi familiari, di nuovo ho chiesto a mia sorella, che veniva ogni giorno a casa mia, dimmi la verità.
Ma no, no, cosa vuoi, c'è la guerra e anche lui è nervoso.
Ma come si è comportato?
Volevo sapere.
Mio papà mi diceva, non ti preoccupare, lascia stare, fai attenzione alla salute.
Io non posso avere salute in questa situazione. Io so com'era. Io ho visto com'è morta la mia creatura e non posso sopportare questo.
Papà, lasciami andare dai suoi familiari.
Va bene, come vuoi. Va.
Non voglio che tu ti arrabbi per questo. Va.
Se nessuno mi dice niente, devo andare a vedere cos'è successo.
Ma anche la sua famiglia non sapeva cosa dirmi. E allora ho capito che c'era qualcosa di serio e grave. Non riuscivo a capire. Molte cose non erano più come erano prima. Avevo notato il suo comportamento nei miei confronti. Almeno un abbraccio, un bacio avrebbe dovuto esserci. Invece niente. Così mi aveva trattato, quasi fossi un'amica. Basta, niente di più. Io mi sono accorta subito di questo comportamento e ho cominciato a dubitare. Insomma, ero andata da loro e neanche loro volevano dirmi nulla. Non avevano coraggio. Tutti sapevano, ma nessuno aveva il coraggio di dirmi niente.
Allora, dopo circa 15 giorni che ero a casa, mi sono decisa e con una delle sue sorelle sono andata fino a Vipacco, dove era in servizio come partigiano. Siamo andate a piedi, perché lei non aveva la bicicletta. Siamo andate per Staniel, San Daniele del Carso, giù per quella discesa e lui era a Stiac, sopra Vipacco, che era un piccolo paesetto.
C'erano i partigiani, c'erano ancora i partigiani.
i partigiani jugoslavi erano venuti a Trieste e dopo, in giugno, si erano ritirati. Sono rimasti a San Pelagio e dopo si sono dovuti ritirare anche da San Pelagio. Allora siamo andate al comando e al comando ci hanno detto che Kosman era in pattuglia e che sarebbe tornato verso le 5. Era pomeriggio e noi eravamo partite al mattino presto da casa. A piedi, ammalata com'ero, con la pleurite e tutto. Da più di 3 settimane ero ritornata a casa ed era quasi ottobre. Finalmente arrivò e mi pregò di scusarlo perché era in servizio e comandava delle persone alle quali doveva dare disposizioni. Allora io gli ho detto che io ero venuta là per sapere. Ho fatto a piedi questa strada, con il male che ho e con tutto quello che ho passato. Non voglio che tu mi nasconda niente. Solo cerca di essere sincero con me. Ti prego. Ti dirò grazie. Basta che tu mi dica sinceramente cosa è successo, perché io non ti capisco più. Tu sai in quali condizioni mi hai lasciata, come sono partita e come sono rientrata. In quel momento si è messo a piangere, proprio a piangere. Là c'erano diversi partigiani e noi eravamo un po' in disparte, ma c'era sua sorella perché io volevo che vedesse e che sentisse cosa ci dicevamo. Guarda, devo dire la sincera verità. Credevo che tu non saresti ritornata. Perché i primi prigionieri che sono ritornati dai campi di concentramento nel mese di giugno hanno detto che era impossibile che tu tornassi, soprattutto per il fatto che eri incinta. E io, credimi, non so come mi è successo, ma adesso è un mese che una donna mi ha stregato. E chi è questa donna? Solo più tardi ho saputo chi era, ed era proprio di quel paese dove faceva servizio. Lui l'aveva incontrata a Postumia e si era innamorato di lei e aveva fatto di tutto per andare nel suo paese. Questa donna era stata con tutti i fascisti e con tutti i nazisti, proprio una di quelle di mestiere. Sono riuscita a saperlo e allora, prima di andare via da quel paese, sono andata a casa sua e le ho detto di tutto, meno che era una donna. Le ho detto di tutto e se avessi avuto una pistola in quel momento, io mi sarei sparata e avrei sparato anche a lui. Io ero pronta a tutto, ero ammalata, avevo il grande dolore di aver perso la mia creatura e mi trovavo ingannata. Dopo che io ero andata da Kettner per tirarlo fuori di prigione, tutta la mia famiglia aveva paura che mi arrivasse all'orecchio questa cosa. Per me la vita non valeva più 2 centesimi. Allora mi sono chiesta subito perché sono tornata. Per arrivare a questo? Ho fatto tanto, ma per cosa? Ma allora vuol dire che questo uomo non vale, che non lo devo più stimare perché è peggio di niente. Io e sua sorella abbiamo dormito là quella notte. Non avremmo potuto ritornare a casa a quell'ora, attraverso il bosco, e poi eravamo stanche morte. I partigiani ci avevano trovato una sistemazione presso una famiglia per riposare. Lui si era ritirato, non so dove, perché aveva saputo che ero stata dalla sua donna. Sua sorella, alla quale avevo chiesto se avevo fatto bene, mi aveva dato tutte le ragioni. Finalmente anche lei si era liberata di questo peso. Anche a casa sua tutti si erano liberati. Non era giusto. Fino a qualche giorno prima mi aveva detto che sarebbe tornato per sposarmi.
Quando ho saputo come stavano le cose, quasi quasi non mi interessava più, non mi interessava più. Ma lui è ritornato e ci siamo messi d'accordo che ci saremmo sposati e che col tempo avremmo cercato di dimenticare quello che era successo con quella donna. Io le avevo già parlato, le avevo già detto quello che le spettava, che non avrebbe dovuto andare a letto con lui il primo giorno che l'ha incontrato, non ne aveva il diritto. E pensare che, quando era innamorato, per me aveva corso il rischio di passare per disertore in marina. Non voleva andare via da Prosecco senza la promessa che gli avrei scritto come sua fidanzata e non come un'amica. Io gli avevo detto: «Ti scriverò come amica». E lui ha fatto 24 ore di ritardo, quella volta che era in licenza, perché io non gli volevo dare la parola, la promessa. Era andato addirittura via da casa sua, fingendo di rientrare per non preoccupare i suoi familiari. In realtà dormiva da un amico, perché era già in ritardo rispetto al giorno in cui doveva rientrare in caserma. Ma non gli importava nulla, neanche di andare a finire sotto processo. Voleva avere la mia parola. Noi avevamo la stessa età e a me sembrava che lui fosse troppo giovane per me. Era un tipo allegro, non so, forse avevo il presentimento che lui un giorno mi avrebbe creato delle difficoltà. Un tipo che cantava, che suonava l'armonica, un tipo di quelli ballava, cantava proprio pieno di vita, di allegria. Era una bella persona, però a me pareva che lui fosse troppo giovane per me. Aveva la mia stessa età. A quei tempi l'uomo doveva essere sempre più vecchio della moglie, di almeno 2 o 3 anni. Poi io avevo la mia esperienza di vita, avevo perduto mia mamma, non mi potevo ancora mettere assieme a una persona perché avevo il compito di tirare avanti la mia famiglia. Avrò avuto circa 21 anni o 22, non ero più tanto giovane, ma dovevo ancora tirare avanti la mia famiglia. Non potevo fidanzarmi con una persona e poi sposarmi, non potevo farlo. Per questo motivo non volevo dare la mia parola. Ma siccome lui non voleva partire senza la mia parola, gliel'ho data. Va bene, ti do la mia parola. Poi c'era un'altra cosa. Se a quel tempo una ragazza si metteva con uno, non era come oggi. Per lei era finita. Per quel motivo non gli volevo dare la parola. E poi non ero una di quelle ragazze che volevano divertirsi. Non volevo dargli la parola che gli avrei scritto come fidanzata, ma come amica sì. Così ha fatto o 24 o 48 ore di ritardo e poteva finire sotto processo. Lungo il ritorno si è sentito male e lo hanno portato all'ospedale. Il dottore gli ha spostato la data in modo che figurasse che era stato male prima. Comunque si è salvato per miracolo. E così si è trovato nell'infermeria dell'ospedale di Taranto o alla Regia Marina a Roma, adesso non ricordo, ma mi sembra Taranto. Dopo ci scrivevamo. È tornato in licenza 2 volte in un anno e si è presentato a casa mia, senza il mio permesso. Io non volevo. Gli avevo dato la mia parola che ci saremmo scritti, purché se ne andasse via, ma quando è arrivato a casa mia, lui si è presentato come mio fidanzato. Siccome gli avevo promesso che gli avrei scritto come una fidanzata, così lui si è presentato direttamente da papà. Era stato ferito e aveva la gamba ingessata. Era in marina, li avevano bombardati e mitragliati ed è ritornato a casa con la gamba rotta.
gli avevano dato non so quanti giorni di licenza e prima di andare a casa è subito venuto da me. Sono rimasta molto male perché non me l'aspettavo e mio papà ha detto: «Perché gli hai dato la tua parola?» «Gliel'ho data perché andasse via. Lui mi aspettava sempre sulla strada, fuori di casa. Mi aveva detto che non sarebbe ripartito se non gli avessi dato la mia parola. E io gliel'ho data. Gli ho promesso che l'avrei aspettato, ma io speravo che si fosse dimenticato». Ecco com'era innamorato di me prima. Poi mi ha obbligata ad andare anch'io a casa sua. «Ma no, restiamo come amici. Io sono venuto come tuo fidanzato a casa tua e così anche tu devi venire a casa mia». «Va bene, ma andiamo come amici». Così, quando sono arrivata là, lui mi ha presentata come la sua fidanzata. Pagina 151.